Siamo in estate, ce ne siamo accorti dalle temperature che fanno e finalmente dico io perché a me piace l'estate, piace il caldo, però è chiaro che cambiando stagione ci sono delle esigenze particolari a cui dobbiamo andare incontro, i medici per primo, ma lo sappiamo anche noi, non bisogna leggere sui libri, c'è bisogno di tanto bere, stare all'ombra, lo dice anche il telegiornale, che non bisogna uscire nelle ore più calde. E quindi queste altre cose che già sappiamo si fanno già di consuetudine. Alcune prendono anche degli integratori, dei sali disciolti, devo fare necessariamente dei nomi, così ci capiamo, non voglio fare pubblicità, ma tipo Polase, o altre bustine, o per liquidi, Energade, Negrade e quant'altro, o magari delle semplici vitamine, devo fare un altro nome, Betotal, in pasticche o altri formati. E concentriamoci un po' su queste pasticche, adesso vedremo poi tra un po' perché. La parola di Dio, la Bibbia, è piena di disposizioni su cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo non fare, e in qualche modo ci sentiamo gravati, anche se il Signore Gesù poteva dire che il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Però in qualche modo chi si sente coinvolto nel portare avanti il ministero, il servizio o la semplice ubbidienza alla parola di Dio sente un peso. Ma ci sono anche alcune parti della parola di Dio dove ci sono degli incoraggiamenti, delle esaltazioni addirittura, che ci fanno sentire bene, di cui abbiamo bisogno. Pensate alla lettera ai Colossesi, come Paolo esordisce questa epistola dando elogio ai credenti, quando avete modo. Potete andarlo a vedere anche voi, molto bella come Paolo tira su il morale di questi credenti, ma anche nei Salmi sappiamo che abbiamo delle novità, delle verità importanti. Prima Simone ci ha condiviso il Salmo 4. Ci sono delle verità importanti, delle realtà che sono uno specchio per noi, ci identificano, ci fa vedere come siamo, cosa siamo. E nei salmi viene spesso anche espressa frustrazione, desolazione, angoscia, dolore, depressione. Ma c'è una consapevolezza di chi siamo di fronte a Dio. Leggeremo questa mattina un altro salmo, famosissimo, il Salmo 23. Che così dice? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ho intitolato questo messaggio Il pastore e io. Abbiamo un'immagine del pastore e vedremo diversi punti stamattina, ma saranno anche abbastanza veloci, non temete. Preceduto da una premessa. Questi punti che vedremo, così come li ho esposti, sembrano quasi delle pasticche, era intenzionale la cosa. E vedremo quindi una premessa, vedremo un appagamento, riposo, guida, ristoro, conduzione, rassicurazione, provvidenza, speranza. Tutte cose che troviamo in questi soli 6 versi. Vedremo insieme come. La doverosa premessa di cui vi parlavo è che questo salmo, così come per le beatitudini che ci ha esposto domenica scorsa Enrico, sono la carta d'identità del credente. Quello che è il credente, non quello che deve fare, è quello che Dio è per lui, per il Figlio di Dio. E questo salmo, infatti, dà come prerogativa il fatto che dobbiamo riconoscerci come pecore e non come capre. Che sappiamo di essere degli animali simili, ma non altra indole. E se non ci riconosciamo come pecore, questo salmo non funziona, non fa per noi. Ora è chiaro che uno come Davide sapeva di cosa stava parlando, proprio a causa della sua esperienza passata come pastore prima di diventare re. Conosceva le pecore, sapeva come si comportavano, sapeva quello di cui avevano bisogno. Per questo che lui faceva il pastore, in ogni suo aspetto. È chiaro che noi oggi non necessariamente dobbiamo essere dei pastori per capire a fondo questo salmo. Però ecco, stamattina vogliamo un po' spiegare questa espressione che diceva Davide in questo salmo, cosa voleva significare. E questo, quello che Davide sperimentava era qualcosa che lui viveva, aveva vissuto, ne aveva piena consapevolezza. E vediamo cosa vuol dire per noi oggi. E quindi è interessante vedere alcuni particolari che grande insegnamento possiamo trarne per noi oggi. È chiaro che qui c'è una profonda espressione di similitudine tra il gregge, le pecore, i cristiani, la chiesa e il pastore. Non vogliamo imparare più di tanto su quanto riguarda le pecore. Vediamo una prima pasticca di integratore, l'appagamento. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. In queste poche parole vediamo dei grandi insegnamenti e possiamo scomporre questo primo verso in più aspetti, in più parole. Innanzitutto vediamo la prima parola, il Signore, e mette subito in chiaro il salmista a chi si sta rivolgendo. E subito vuole stabilire una connessione verso il solo che ha dei requisiti così particolari, così come li sta per esporre. È una connessione quindi che implica questo rapporto particolare, un rapporto di dipendenza, di sudditanza, ma non di oppressione, ma un rapporto di fiducia, un rapporto di protezione. Questo è il rapporto che si instaura verso il proprio Signore. Poi vediamo un'altra parola che è mio, e questo mio sta ad indicare proprio un rapporto personale. Poteva dire nostro, o poteva dire anche nulla, non mette nessun aggettivo possessivo. Invece lui dice mio. Quindi oltre ad avere una connessione con il suo Signore, vuole essere esclusiva, una relazione esclusiva. Ed è strano se pensiamo che lui voglia avere questo contatto a tu per tu con il pastore, neanche se fosse l'unica pecora. E noi sappiamo che non è così. Avete mai visto una pecora da sola? La pecora quando sta da sola, sapete cosa fa? Bela, bela, ma più non posso, non la smette mai. Devono essere almeno due, perché sennò hanno questo problema. Quindi le pecore generalmente sono in gregge, sono in gruppo. E quindi è strano che lui faccia questa cosa di dire il mio pastore, neanche se ci fosse soltanto lui come pecora. E sappiamo che non è così. Eppure è quello che lui sperimenta, questo rapporto personale. Poi, pastore. E questa parola definisce tante cose, tanti attributi, non solo la parola, tante caratteristiche, tante funzioni, tanti ruoli su un'unica persona, quello con cui ha stabilito un legame personale. Inoltre, nulla mi manca. Subito sottolinea la conseguenza di questo rapporto. Se c'è questa connessione personale viva, nulla mi manca. È mancante di nulla. Cosa intendeva qui Davide con nulla mi manca? Poteva dire di avere tutto ciò che avevano gli altri? Come se oggi dicessimo ho una casa, una bella casa, anzi ce ne ho due, ho una bella macchina, anzi ne ho due, ho un bello stipendio che mi permette di fare tante cose, magari qualcuno di voi vorrebbe dire io veramente ce l'ho. Bene, Dio ti benedica. No, ma in caso in cui più particolare, un po' più diffuso, noi qui stiamo parlando di pecore, di pastore. Ricordiamoci che questa è la prerogativa. E le pecore non hanno tante pretese, non hanno tanti grilli per la testa. Sono docili, sono mansuete, fanno di solito quello che gli dice il pastore di fare, si fanno guidare. Di cosa ha bisogno di una pecora per vivere? E tu, onestamente, di cosa hai veramente bisogno per vivere? Puoi dire di non avere tutto ciò di cui hai veramente bisogno, onestamente? Lo puoi dire questa mattina? È chiaro che se non vuoi fare la pecora, ma vuoi fare la capra, ad esempio, allora non ti accontenti dei pascoli dove il pastore ti conduce e vai a cercare qualcos'altro, magari quell'erbetta speciale un po' più particolare, chissà dove, allora lì ecco che ti arrampichi rischiando la tua vita, perché vuoi qualcosa di diverso, qualcosa in più, qualcosa di che tu ritieni speciale e che per te è importante. E quando non lo trovi, quando non lo ottieni, cosa fai? Ti lamenti. Ti lamenti. Perché sei talmente focalizzato su quella cosa che non hai, che non ti accontenti e non ringrazi Dio per quello che hai, già è quello di cui hai veramente bisogno, vero? La realtà è che nulla ci manca, come qui diceva Davide. Ma i nostri capricci, i nostri punti personali, le nostre abitudini, i nostri bisogni anche così artefatti, o che qualcuno magari ci dice che abbiamo, questi ci fanno distrarre e non fanno realizzare questa realtà così importante per ognuno di noi. Vediamo allora l'altro integratore, che è il riposo. La prima parte del versetto 2 dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Abbiamo detto prima che siamo in estate, siamo in periodo di vacanza, e se parliamo con colleghi, con parenti, con amici, col vicino di casa, notiamo che tutti sono d'accordo che la vacanza deve essere orientata ad un riposo. Dobbiamo stare bene, dobbiamo stare tranquilli, ci dobbiamo rilassare perché siamo stanchi, siamo stressati. Ed è vero tutto questo. Poi magari la meta turistica può differire, chi preferisce il mare, chi preferisce la montagna, chi la campagna. Ma riusciamo sempre a individuare, non tra mare, montagna e campagna, qual è il giusto riposo per noi? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno per riposare. Dicevo, ho bisogno esattamente di questo. Non è sempre facile, perché magari i nostri desideri, come spesso accade, non è quello di cui veramente abbiamo bisogno. Il riposo, sappiamo, è una cosa importante, specialmente quelle vite che conduciamo, vite frenetiche, stressanti. Ed ecco che qui c'è un pastore che ci manda, ci conduce verso qualcosa di cui veramente abbiamo bisogno. Il verde, qui parla di verdeggianti, il verde si dice che distende, io lo credo. Immaginate quindi questa massa di erbe fresca, tutta per noi. La pecora è soltanto andare lì e mangiare, senza fare grossi sforzi, neanche deve arrampicarsi, cercare, ce l'ha lì a disposizione, deve solo calare la testa e mangiare, nessuno sforzo. Questa è un po' l'immagine che il salmista vuole darci. Andiamo avanti, abbiamo la guida, la seconda parte del versetto B, del versetto 2. Mi guida lungo le acque calme. Oltre che a mangiare bisogna anche bere, ovvio. E sapete, le pecore non bevono dall'acqua corrente. Voi se portate a spasso il vostro cane, la prima fontanella, il cane li beve da lì. La pecora no. La pecora si spaventa molto facilmente. Quindi ha bisogno di trovare una pozza d'acqua tranquilla per poter bere. Allora cosa fa il pastore? Va a cercare dei laghetti, l'acqua magari non putrida, dove poter portare le proprie pecore. E magari se non trova un laghetto, lo forma con ruscello, mette delle pietre, o mettevano delle pietre o dei tronchi, quasi a formare una diga, e quindi a formare un laghetto dove poteva andare la pecora a bere, oppure cercare una risacca del torrente. Quindi la pecora ha bisogno di essere guidata verso queste fonti d'acqua. E così il pastore faceva questo quando doveva far bere le proprie pecore. E nella similitudine, noi abbiamo bisogno di questo tipo di acqua, un'acqua calma, rilassante, dove non dobbiamo andare stressati. E Gesù diceva di sé che dava l'acqua viva, da lui scaturivano fonti di acqua viva. Ricordate questa espressione, dove la troviamo? Ricerca, search. La samaritana. Lì poteva dire che chi beve da me non aveva più sete, ricordate? Fiumi di acqua viva sgorgeranno. Non vedremo il brano stamattina, ma conosciamo l'episodio. E inoltre abbiamo bisogno che Dio stesso ci guidi verso questa fonte d'acqua, che è la sua parola. Che il suo spirito ci illumini, ci guidi, ci faccia intendere di quella specifica parola di cui abbiamo bisogno in quello specifico momento. E così cresciamo, ci arricchiamo, ci soddisfacciamo di questo, quello che Dio ci mette a nostra disposizione, come Lui ci conduce, ci guida verso queste fonti. Abbiamo bisogno di ristoro. Egli mi ristora l'anima. E qui il salmista sottolinea chi è l'autore di questo ristoro. Dice egli, il pronome si riferisce al pastore ovviamente. E non sta parlando di ristoro del corpo, ma ristoro dell'anima, che è un po' più difficile. Perché il mondo oggi offre un sacco di rimedi per il ristoro dell'anima, vero? Sballi, divertimenti, distrazioni in ogni sua forma. Ce n'è per tutti i gusti oggi veramente, ed è molto più accessibile di una volta, ed è molto più spregiudicato di una volta, se ci fate caso. Non voglio fare il moralista da questo pulpito stamattina, ma è questa la realtà. Fateci caso. Quando ero giovane io, lo posso dire, c'erano tanti luoghi che erano proibiti, o perché non facevano parte di alcune elite, di famiglie, perché erano costosi. C'erano alcune cose che non potevamo assolutamente fare, manco ci immaginavamo di fare, perché non era la nostra portata. Alcune cose di cui non si parlava, sapevano che c'erano, ma che nessuno usava neanche parlarne. Oggi anche i più giovani hanno accesso a tutto questo, a queste forme di divertimento, sballo, frenesie, che non portano a niente. Alcune forme di divertimento, di svago sono legittime, lo sappiamo, ma danno comunque una momentanea soddisfazione che poi svanisce, e se ti dice bene senza particolare brutte conseguenze, ma più delle volte invece è così. Il pastore invece sa di cosa ha bisogno l'anima, e questo è il vantaggio, e sa che quello di cui ha bisogno è qualcosa che permane, che ha conseguenze eterne, se vogliamo, positive. E per questo, perché noi abbiamo la parola giusta al momento giusto. Oppure una testimonianza, un conforto, un incoraggiamento da parte di un fratello che il Signore ci mette in quel momento intorno a noi, che ci ristora, che ci fa sentire bene, che ci incoraggia, che ci risolleva. Il Signore usa questi strumenti per la mia anima, per la tua anima, ancora oggi. Abbiamo la conduzione. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Il nostro Dio è un Dio di giustizia, l'ha detto anche prima Simone. E in quanto tale, proprio perché è un Dio di giustizia, Lui vuole condurci per quegli stessi sentieri di giustizia che Lui ha già tracciato. Ci vuole condurre per mano e ci rimette su quella via qualora ci sviamo a destra o a sinistra. È sempre pronto lì a intervenire. Per amore del suo nome, perché se noi portiamo quella bandiera, Lui non vuole che venga infangata. Dobbiamo portare alta quella bandiera del suo nome, per amore del suo nome, il suo nome che è al di sopra di ogni nome, e questo è importante, e lo è importante soprattutto per Dio, e vuole che lo sia anche per noi. Abbiamo rassicurazione. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Questo è forse uno dei versi più conosciuti, no? Che si sente molto più spesso anche in televisione, è stato usato e abusato, specialmente anche nei funerali. Si tira sempre fuori questo verso, no? Che fa molto scena. Ma vediamo che non deve solo fare scena, ma deve darci insegnamento, deve parlare al nostro cuore. E qui vediamo una variazione di esposizione da parte del salmista, perché passa di persona, passa dalla terza persona alla seconda persona, cioè passa dall'egli, lui, al tu. Questo è a rafforzare questo legame più intimo. Qui si parla di questa valle dell'ombra della morte. Che cos'è questa valle dell'ombra della morte? Ebbene, quella situazione estrema di prova, forte, che in cui il credente si può trovare e che sembra quasi di morire, o fisicamente o moralmente, che sembra quasi che non ce la fai, per cui tu dici perché? Perché a me? o magari una persona cara, perché è lui? Perché, Signore? Queste diciamo, sono le espressioni che escono fuori davanti a delle prove così forti e ci possono essere, e magari tu stesso la stai passando in questo momento. Ma il salmista dice con sicurezza di non temere, e poi dice anche perché. Dice perché tu sei con me. Ancora a sottolineare questa realtà, che non è un Dio che interviene da fuori, da lontano, è un Dio che sta da presso a colui che soffre, è lui che è presente, che accompagna, che rafforza questo legame, questa sicurezza. È la realtà che vive il credente, che confida in Dio. Poi parla di un bastone e di una verga, che necessariamente sono degli strumenti che il pastore usava, usa tuttora. Il bastone serviva per sollecitare le pecore, dargli quelle botte per farle andare a un certo posto, toc toc, per andare avanti. Qualcheduna magari non capiva, quindi era un po' più forte. E quindi è un po' quello che succede nella disciplina, anche per noi, no? A volte il Signore ci disciplina proprio in questo, in quelle prove che ci fanno male, perché ci servono di insegnamento, che ci fanno modo di non sbagliare in quelle stesse situazioni in cui ci possiamo trovarci, vero? E quindi noi siamo rassicurati da questo, perché sappiamo che veniamo ammaestrati per il nostro bene. Un altro utilizzo del bastone sicuramente è quello della protezione. Chiaramente il bastone lo usa anche per, contro i predatori, sia a quattro zampe che a due zampe. E forse magari quelle a due zampe erano più pericolose. Quindi verso coloro che in qualche modo volevano depredare il pastore delle proprie pecore. E quindi ancora una volta dà un senso di rassicurazione sapere che c'è chi ci difende. Vediamo anche lo strumento per cui ci difende. Le pecore sono animali docili, abbiamo detto, non si sanno difendere da solo, al massimo riescono a scappare o a belare. Ma avete mai visto una pecora che si rivolta e mozzica qualcuno? Mai. Non lo fanno, non è la loro indole, hanno bisogno di chi li protegge. Questa è un'altra rassicurazione. Poi abbiamo la verga. In alcune traduzioni troviamo vincastro. Vincastro, che è un bastone un po' particolare perché ha un gancio alla fine. È un po' l'immagine che ho scelto io, quel bastone lì, che era abbastanza alto e che a volte troviamo anche in alcune cerimonie religiose cattoliche. Vediamo il vescovo che ha questa specie di bastone, ecco, se vi chiedete che cos'è quel coso lì, è ripreso da questo bastone qua. Anche il Papa ce l'ha, perché pure lui è il vescovo di Roma, per quanto riguarda il suo titolo. Ma torniamo al nostro pastore. A cosa serviva questo vincastro, questa verga? Serviva per acchiappare le pecore. Le prendevano per la zampa o per il collo, perché quelle pecore erano un po' disubbidienti. Quelle pecore volevano andare un po' lontano, si erano allontanate dalla gregge, quindi era ripreso da questo bastone che era anche abbastanza lungo. Oppure, però succedono che quelle pecore che si allontanavano un po' troppo, cadevano in un burrone, e lui magari, se erano ancora vive, riusciva a recuperarle proprio con questo gancio e a tirarle su. Quindi questo strumento, questa funzione di salvataggio, era anche questo uno strumento che esprimeva rassicurazione. Un'altra pillola di integrazione, integrativa, integratore. La provvidenza. Leggiamo il versetto 5. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa tra bocca. Per me, ancora un'espressione di privilegio, come se il pastore fosse solo esclusivamente per te. Ed è così, fratelli, perché il Signore non è un Dio che opera da presso, con approssimazioni, massivamente, ma che interviene singolarmente su ognuno di noi. Poi considera i popoli, poi considera le chiese, la Chiesa nel suo insieme, ma mai gli sfugge il rapporto personale che può avere con ognuno di noi. A lui non la sfugge. E lo cura. E questa tavola che Dio apparecchia, attenzione, non noi, davanti ai nostri nemici, sembra quasi una beffa. Lui si vuole beffare dei nostri nemici, dicendo guardate cosa faccio per loro, guardate cosa preparo per loro. Chi sono i nemici oggi? Ci sono i nemici? Ci sono nemici oggi? Chi sono questi nemici? Purtroppo sì, ci sono. è la realtà brutta dei figli di Dio. E c'è il pastore per eccellenza che ce lo poteva dire, poteva ricordarle ai suoi discepoli. Leggiamo in Giovanni capitolo 15, versetto 18 e 19. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Poi abbiamo l'unzione. L'unzione era un atto di investitura su qualcosa di importante che una persona doveva ricoprire, un ruolo particolare che doveva ricoprire. Si ungevano i re. Davide stesso era stato unto re. Ma è anche un segno di approvazione, un riconoscimento, un onore che si dava a chi veniva unto. Ed è così che ci tratta il nostro Dio. Ci unge il capo, dandoci proprio questo segno, questo incarico particolare, anche una responsabilità, sì, ma soprattutto un segno di riconoscimento, di approvazione per i suoi figli. E Dio provvede al di là delle nostre aspettative, questa coppa che trabocca, dandoci qualcosa di prezioso, pensate, che non meritavamo. Chi darebbe qualcosa che non meritiamo in abbondanza? Che cos'è questo qualcosa? Leggiamo in Efesini capitolo 1 versetti 7 e 8. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza. Una grazia che sovrabbonda, esprimendosi in sapienza e intelligenza. Questo è quello che concede il nostro pastore, in abbondanza. Arriviamo così all'ultima pasticca di integrazione, la speranza. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Qui troviamo un altro cambiamento di esposizione. Si parla infatti del futuro. Fino adesso c'era il presente. Ecco perché si parla di speranza. Ma sappiamo che nella parola di Dio la speranza non è qualcosa che si auspica, qualcosa che si augura che succede, ma è qualcosa che si verificherà per certo, ma nel futuro. Chiaro questa espressione? Lo ripeto. La speranza nella parola di Dio non è qualcosa che si augura che si verifichi, ma è qualcosa che si verificherà per certo, ma nel futuro. Ok? Quindi questa certezza si esprime con la presenza di Dio ogni giorno della nostra vita, questa presente e quella futura. Non lo vediamo forse con tutti i giorni, il suo intervento nella nostra vita? Se non lo vediamo c'è qualche problema. Dobbiamo rivedere un po' quello che diamo per scontato, quello che noi diamo come se nulla fosse. E questo fa sì che noi non siamo riconoscenti verso di Lui. Dobbiamo essere sempre riconoscenti per ogni cosa. Un atteggiamento di ringraziamento ogni giorno per quello che Dio ci concede e che forse troppo spesso diamo per scontato. E invece quella della realtà del credente è proprio quella di sperimentare e di evidenziare quello che Dio dà. Quell'espressione lunghi giorni è una forma poetica per dire l'eternità che Davide vuole esprimere. Ed è questo il futuro della pecora. Ecco perché qui dico che è stato il futuro, scusate questa locuzione grammaticale, indicativo e non condizionale. Cioè, quando è condizionale vuol dire se si verifica qualcosa allora succederà. No, non è così. Senza se e senza ma, succederà. Lunghi giorni con lui. Forse un se c'è, ma una condizione c'è, se siamo pecore. In conclusione abbiamo visto che ci sono queste pillole ricostituenti ed è vero, questa è la realtà, ma anche la nostra responsabilità, perché sono uno specchio di quello che dovremmo essere e magari onestamente non ci riconosciamo in tutto questo, non sperimentiamo tutto questo. Perché? Perché magari sono parti che ci rendono impopolari, fuori dal mondo, no? Chi vuole essere una pecora in mezzo a questo mondo di lupi rapaci? Magari si ha questa sensazione di essere sopraffatti, che ci mettono i piedi in testa. Chi vuole esserlo? Noi non vogliamo essere pecore per il semplice fatto che pensiamo di essere travolti dai lupi, perché continuiamo a pensare di fare ogni cosa con le nostre proprie sole forze e non confidiamo nel nostro pastore. Questo è il problema. Confidando nelle nostre forze e solo in quelle, è chiaro che pecore non ci vogliamo essere. Ma qui sta la differenza. Quanto confidiamo nel pastore? Quanto ci fidiamo di lui? Quanto realizziamo tutto quello che abbiamo appena detto? In questa misura che noi accettiamo la nostra condizione e viviamo la nostra condizione, perché siamo così. Certo, le nostre circostanze in cui viviamo, siamo tenuti a fare un po' questo atteggiamento di difenderci, ma noi siamo pecore e questa è la nostra realtà. E lo siamo diventate accettando Gesù come nostro personale pastore, cioè Signore, oltre che come Salvatore, sappiamo. È la nostra nuova natura, per la grazia di Dio, che è Lui che ci ha trasformati in animali qualsiasi, in pecore. Ed è così, e non possiamo farci niente. Dico, neanche se fosse una disgrazia, no, non lo è, anzi, è un privilegio per ognuno di noi. E l'incoerenza sta proprio in questo, quando vogliamo comportarci come capre, come capri, invece di comportarci come pecore. E sapete che fine fanno i capri? Leggiamo questo brano, il Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetti 31 e 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli alla sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero o nudo, o ammalato, o in prigione, non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. E non ci sono via di mezzo, aggiungo io, chiaramente quello che leggiamo. Ti parla di capri e di pecore. Ora è chiaro che se non ti riconosci pecora, o non vuoi riconoscerti pecora, se non riconosci il pastore, ancora non l'hai fatto, beh, lì sono un altro paio di maniche. Qui c'è un altro problema. E il consiglio è che tu possa riporre presto rimedio a tutto questo. Non lasciare altro tempo. Dio ha promesso lunghi giorni con lui. Ma domani, oggi può essere il tuo ultimo giorno. Noi siamo pecore. Riconosciamo il nostro stato. Diamo lode e grazie a Dio per questo. Per quello che ci ha promesso, per quello che ha fatto già per noi, l'abbiamo ricordato col pane e il vino. Senza di questo, facciamo un altro verso, non stavamo belando adesso. Chiediamo allora al nostro pastore da aiutarci laddove siamo mancanti, nel mostrare quello che siamo e non nasconderlo, ma con coraggio anche, a volte, tirarci fuori, anche se siamo in un branco di lupi rapaci. Che il Signore veramente ci aiuti, faccia sentire questo peso di portare avanti la nostra natura, la nostra nuova natura di figli suoi come pecore, in ogni prova in cui ci troviamo. Vogliamo pregare. Signore, che realtà importanti per la nostra vita che abbiamo ancora questa mattina ribadito, proprio alla luce della tua parola che insegna questa bella similitudine. Signore Gesù, anche tu la usavi con i tuoi discepoli quando tu dicevi che eri, che sei il pastore delle pecore, che le conosci una a una e le chiami per nome. Che intimità, Signore, che privilegio abbiamo con mezzo a migliaia, milioni di pecore che tu ci chiami ad una. Ed è bella questa relazione del pastore amorevole che dà la sua vita per le pecore, una situazione di privilegio di cui non vogliamo abusare, vogliamo fare la nostra parte, vogliamo prenderci le nostre responsabilità per quello che siamo chiamati a fare o a non fare. Grazie per questa esposizione di Davide, che veramente aveva sperimentato tutto questo, non che non avesse problemi, non che non avesse passato momenti difficili, non che non fosse stato mancante, ma che sperimentava questa sua realtà. Così vogliamo farlo anche noi, aiutaci a farlo, incoraggiamoci a vicenda anche qui in questa chiesa, Signore, dacci modo di poterlo fare. Nel nome di Gesù. Amen.